La rivista.
8.45 in punto, la rivista di oggi è China Files, il sito è china-files.com e saluto Lorenzo Lamperti che si occupa, che è autore presso questa testata che spesso noi interpelliamo per analizzare quello che accade dalle parti della seconda economia del mondo ma che si avvia rapidamente, se non lo è già oramai, ad essere la prima. Buongiorno Lamperti, ben trovato intanto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, l'articolo da cui partiamo, che lei ha scritto il 29 luglio, quindi freschissimo, è intorno ai colloqui tra Stati Uniti e Cina che si sono tenuti dalle parti di Stoccolma. Intanto, che cosa è emerso e quali sono stati gli sviluppi di questi giorni ulteriori che ci separano dal 29 luglio quando lei ha scritto l'articolo?
Sì, allora poi i colloqui sono chiusi proprio durante quella giornata. Diciamo che è stato il terzo round di colloqui da quando è esplosa la nuova battaglia sui dazi lanciata da Donald Trump, come ricorderete, ad aprile. La Cina era ovviamente il paese più colpito, il primo bersaglio degli Stati Uniti, e ci sono stati tre round di negoziati, il primo a Ginevra a maggio, il secondo a Londra a giugno e appunto il terzo questo a Stoccolma. Rispetto ai primi due, dove si è stabilita una tregua, si sono dati quei 90 giorni che per la Cina scadono il 12 agosto, un pochino più avanti rispetto a tutti gli altri paesi, come sappiamo che sono scaduti, è scaduta la tregua il 1 agosto. Ecco, a Stoccolma si è andato più in profondità rispetto ai temi che separano Stati Uniti e Cina, quindi si è provato a iniziare a trattare dei temi che possono in qualche modo favorire l'arrivo a un accordo più profondo e quindi più stabile di una semplice tregua, cioè passare da un armistizio a un vero e proprio accordo di pace. È una prospettiva ancora lontana, però appunto nelle 10 ore circa di discussioni che sono avvenute appunto a Stoccolma durante due giornate di incontri si sono iniziate a mettere sul tavolo un po' tutti i temi più profondi. Quindi da una parte gli Stati Uniti hanno iniziato a parlare dello squilibrio della bilancia commerciale, che è nettamente a favore della Cina, la sovraccapacità produttiva di Pechino, e dall'altra parte invece la Cina ha messo in agenda soprattutto i controlli all'export delle alte tecnologie che gli Stati Uniti fanno per cercare di escludere la Cina stessa dalle catene di approvvigionamento più avanzate.
Quello della linea dura scelta da Xi Jinping è un tema che è molto seguito e molto da vicino, soprattutto in questi ultimi giorni qui in Svizzera, dove sappiamo, lo leggevamo questa mattina su tutti i giornali, i dazi probabilmente saranno al 39%, e il Parlamento è in buona parte furioso contro questa imposizione del Presidente degli Stati Uniti. E si parla anche qui di fare muso duro a questi dazi e di rispondere pan per focaccia al presidente americano. Allora la domanda da $1 milione, Lamperti: ma la linea dura della Cina sta funzionando? Funziona? Perché poi abbiamo visto anche l'Europa in realtà calarsi un po' i pantaloni davanti a Trump, gli ha praticamente concesso tutto: facci quello che vuoi, fai quello che vuoi con i nostri investimenti anche nel carbone e nel petrolio. La Cina sappiamo che a botta fa corrispondere risposta in maniera estremamente puntuale e l'ha tenuto un po' lì Trump. Ha funzionato? Potrebbe essere una linea seguibile anche da altri paesi, anche dalla piccola Svizzera, che evidentemente non è paragonabile? Come la vedi?
Ma allora, assolutamente. Intanto bisogna sottolineare il fatto che si tratta di un risultato parziale, perché chiaramente appunto siamo ancora in un processo negoziale che è arduo. Come sappiamo, Trump è davvero imprevedibile, è davvero arduo capire dove possa poi alla fine approdare. È indubbio però che fino a questo momento ha funzionato, e come? Ha funzionato, e come? Perché la Cina si sente più forte in questo momento a livello negoziale. Diciamo che rispetto agli altri però che cosa ha fatto? Non ha solo adottato giustamente una linea più dura, come veniva detto, questo è indubbio, cioè mentre gli altri leader, non solo europei, anche asiatici, pensiamo al Giappone, al Corea del Sud, si sono affrettati a cercare una soluzione negoziale, la Cina giustamente, come veniva ricordato, ha risposto colpo su colpo, con dazi ma anche con altre misure. Ma soprattutto però la Cina ha anche un'arma, cioè ci vogliono delle armi forti a disposizione per adottare una linea dura come quella cinese, e l'arma nello specifico per la Cina sono le terre rare, che insomma, sappiamo ormai, abbiamo iniziato a capire che sono dei materiali fondamentali per tutta una serie di industrie strategiche di questo, del presente. Partiamo dall'industria elettronica, ma anche all'industria tecnologica verde, al settore della difesa soprattutto. E la Cina già da un po' di tempo ha iniziato a introdurre controlli alle spedizioni di queste terre rare, di cui possiede sostanzialmente una posizione dominante, non solo perché materialmente ha queste terre rare, che si trovano un po' in tutto il mondo, nonostante appunto l'aggettivo, il sostantivo, ma ha soprattutto un dominio fortissimo per la loro estrazione, raffinazione, produzione, che sono processi molto inquinanti, molto complicati, e la Cina è stata l'unica che è riuscita a produrre a mettere in piedi un sistema veramente integrato da tutti i punti di vista, di tutti gli step produttivi di queste terre rare, e su alcuni di questi minerali arriva a oltre il 90% in questo momento della produzione, globale, e quindi insomma sono percentuali clamorose, no? Bloccando in qualche modo, rendendo più difficoltoso il flusso di questi minerali, ha mostrato di avere un'arma negoziale molto forte, e soprattutto gli Stati Uniti, di fronte a questa mossa della Cina, hanno operato effettivamente delle concessioni rilevanti, perché non solo è arrivata la tregua sui dazi, cioè si era arrivati al 145% di dazi sul prodotto cinese a un certo punto d'aprile, prima dell'inizio dei colloqui, e poi si è arrivati al 30% in questa fase. Con la tregua appunto che dura fino al 12 agosto, ma dovrebbe essere prorogata di altri 90 giorni, altro trattamento speciale, diciamo, che riceve la Cina nonostante la sua linea dura. Ma soprattutto gli Stati Uniti in questi ultimi mesi, dopo che nei colloqui di Ginevra e Londra poi la Cina, diciamo, ha consentito alla ripresa di questo flusso, del flusso di queste terre rare, ha ottenuto allo stesso tempo la rimozione di una serie di controlli all'export tecnologico degli Stati Uniti, che era un problema che addirittura in realtà arrivava prima di Trump, ma che risaliva anche all'amministrazione Biden. Quindi sostanzialmente la Cina ha ottenuto risultati migliorativi, non solo, insomma, la situazione non è migliore solo di come era all'inizio aprile, ma addirittura è migliore di come era all'inizio dell'amministrazione Trump, solo usando questa leva negoziale. Quindi la Cina è in questo momento convinta di avere in mano una carta fondamentale che le può consentire di avere ulteriori concessioni nel prossimo futuro.
E noi continueremo a seguire da vicino, anche grazie al vostro ottimo lavoro su China Files, quello che accade tra Cina e Stati Uniti. Difficile immaginare che quel solco possa essere percorso anche dalla Svizzera, che è molto diversa per mille motivi dalla Cina, però è anche vero che, e in questi giorni se ne sta parlando sui nostri giornali, anche noi potremmo avere un'arma che potrebbe far portare Trump a più miti consigli, che è quella della farmaceutica, i colossi farmaceutici svizzeri. Si parla addirittura in Parlamento di bloccare l'esportazione di medicinali verso gli Stati Uniti. Speriamo che non si arrivi a quello, ma staremo a vedere. Intanto grazie per l'analisi sempre lucida di Lorenzo Lamperti e di China Files sulle questioni che riguardano la Cina. Il link all'articolo, andate su china-files.com, il titolo dell'articolo è Cina-USA, colloqui a Stoccolma con vista Pechino. Lamperti, grazie, a risentirci a presto.
Grazie a voi.